E allora, questa mattina ci sono molti che sono un po' amare, non nel senso amare, nel senso del mare reale. Molti si stanno prendendo delle vacanze anche a luglio, solitamente forse è il mese migliore rispetto ad agosto, luglio-settembre. Noi siamo sempre lì a cercare di comprendere tra le righe, ecco, tra tutto quello che sta succedendo e anche al di là di questo allarme che sta un pochino diminuendo da noi, però che in certi paesi del mondo è ancora più grave, ecco, quindi nella misura in cui chiaramente non viviamo con quella logica del si salvi chi può, ma sentiamo il peso, è ovvio che guardando anche un telegiornale, guardando quello che avviene in alcune nazioni, anche come gli Stati Uniti d'America o l'India o il Brasile o altre realtà, diciamo, vediamo che questa pandemia sta continuando a imperversare e sappiamo che in tutto questo causa ovviamente dell'uomo, perché spero che voi non siate tra quelli che attribuiscono a Dio la origine del coronavirus, ma ovviamente noi sappiamo che Dio da qualunque situazione umana, per chi vuole, per chi lo ama, per chi vuole credere nel suo amore, fa cooperare anche le cose più strane, diciamo, non possono distruggere in ogni caso il suo tesoro dentro di noi. Quindi la gravità di questo attacco tremendo è perché sicuramente il male vuole trascinare alla morte delle persone ancor prima che abbiano conosciuto, che abbiano realizzato la grandezza dell'amore di Dio, e quindi non è tanto la morte fisica quello che è drammatico, ma è la morte eterna. E questo dovrebbe chiaramente accelerare tutti i cristiani dei vari luoghi, dei vari posti dove la pandemia incombe ad essere ancora più testimoni. Non possono farlo negli ospedali perché chiaramente non ci si può neanche più accedere agli ospedali con le situazioni del Covid-19, ma lo possono fare in tante maniere, lo possono fare al telefono, col cellulare, con messaggi, con la tecnologia, col mondo virtuale, con i collegamenti. Questo deve essere un momento in cui proprio perché la morte si sta abbattendo, dobbiamo assicurarci che tutti quanti abbiano ascoltato la buona notizia, abbiano ascoltato. E magari tanti, ci sono tante testimonianze anche di persone che avevano ricevuto questo messaggio della grazia di Dio. Ecco perché abbiamo detto sempre che non è una religione che salva, né quella evangelica, né quella cattolica, né quella ortodossa, ma è Cristo. Quindi culturalmente in certi paesi si è parlato di Gesù come Salvatore, c'è la conoscenza più che in altri, e tante persone che avevano semplicemente ascoltato parlare di questa realtà nel momento della crisi, nel momento del dolore, nel momento della sofferenza, è come se quel seme piantato dentro di loro fosse di colpo venuto fuori. Quindi, come a dire, quella parola che avevano ricevuto dell'amore, della grazia di Dio, della salvezza come un dono di un Dio che ha amato così tanto da morire attraverso Cristo sulla croce per tutta l'umanità, questo messaggio da una nota storica, da una nota culturale o religiosa per alcune persone proprio lì mentre stavano per morire o si sono riprese nel momento della crisi estreme, lo Spirito Santo ha vitalizzato quella parola per E tante persone hanno incontrato Gesù perché? Perché già c'era un seme. Per chi quindi aveva ricevuto questo seme, ha avuto possibilità di aderire prima di affrontare il suo destino eterno. Ed è importante quindi spandere, spargere questo seme di Cristo, a prescindere dal fatto se le persone sul momento sembra proprio che non gliene frega niente, sembra che siano troppo occupate per altre cose. Ed è spesso, come molti di voi ci potete testimoniare, nella sofferenza, nella crisi, nell'abbattimento, nella depressione, nella perdita degli equilibri umani, che a un certo punto ci ricordiamo che c'è un Dio che ha bisogno veramente nel suo amore di incontrarci. E questa mattina proprio vorrei parlare brevemente, perché non si può parlare brevemente, ma io voglio contenere questa dimensione dell'amore di Dio che disarma. E però vorrei vederlo in due aspetti importanti. Il primo è quello proprio che quando Dio ci ha mostrato il suo amore, quando abbiamo compreso che Lui ci ama, dopo magari averlo conosciuto, ecco, perché poi ognuno di noi ha avuto un'immagine diversa. Io mi ricordo quando mi hanno evangelizzato i ragazzi della tenda Cristo la risposta, io diciamo la scelta iniziale l'ho fatto per paura dell'inferno, a dire mamma mia, mi sono visto all'inferno e ho detto no, se esiste un inferno ho capito in quel momento che ci andavo, ecco, come a dire tutta la mia autogiustizia è crollata. Perché? Perché evidentemente la parola di Dio ha la capacità di andare fino in fondo se tu sei sincero e di farti vedere come sei messo. Quindi la parola di Dio ha fatto una diagnosi tremenda nella mia vita e ho avuto una paura estrema dell'inferno, e quella mi ha portato una paura del giudizio, una paura veramente di non essere a posto. Se c'era un Dio, io mi sentivo Dio, quindi altro che non ero a posto per niente, mi sentivo all'inferno. E quindi ovviamente ho iniziato un percorso, ho accettato Cristo, sono stato salvato, però dentro ancora c'era questa immagine, questa immagine di Dio giudice, questa immagine di Dio che in qualche modo doveva fare giustizia, e io mi ero riparato in Cristo, però nella mia mente avevo bisogno ancora di comprendere l'amore di Dio per essere disarmato da tutte le mie modalità umane, da tutte le mie capacità, da tutti i miei sforzi. Dio è come se ha cominciato a vincere il mio male con il suo bene. Quindi in questo senso, come a dire, nella persona che ha incontrato Dio, l'esporsi all'amore di Dio ci può disarmare, ci può fare capire che tante armature, tante costruzioni false, tante maschere, tante cose che ci siamo costruiti non hanno bisogno di sussistere. E perché? Perché Dio ci ama così come siamo. E questa è una cosa incredibile. Perché? Perché all'inizio proprio quello che mi aveva colpito e condotto al Signore era proprio essermi visto come ero e essermi visto veramente uno schifo, essermi visto veramente degno dell'inferno. E quindi in qualche modo questa visione brutta di me stesso, cioè, era qualche cosa che mi faceva sicuramente temere un giudizio, temere l'inferno, temere veramente la condanna. Ma poi la bella notizia è stata che non c'era più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E questa è una notizia incredibile, meravigliosa, che anche oggi abbiamo bisogno di portare a tante persone oppresse dal senso di colpa, della condanna, oppresse dalla paura del giudizio, oppresse dal senso di accusa, eccetera, eccetera. Però, ripeto, l'amore di Dio, che è quello che è stato sparso, dice la Scrittura, nel tuo cuore attraverso lo Spirito Santo, è quello in qualche modo che sta cercando di lavorare per liberarti da tutto quello che in realtà potrebbe farti del male. Io incontro quasi giornalmente delle persone, qualche volta l'ho detto questo concetto, che partono da una legittima esigenza, da un legittimo desiderio di amore, e per questo bisogno di amore, perché abbiamo bisogno di essere amati, questa è una caratteristica fondamentale dell'essere umano, è una caratteristica fondamentale della nostra strutturazione, non soltanto spirituale, lì dove veramente cerchiamo l'amore di Dio, ma anche psicologica, dove veramente abbiamo bisogno di contare per qualcuno, abbiamo bisogno di essere oggetto d'amore, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a riempire le nostre carenze affettive, i nostri bisogni affettivi e anche effettivi. Qualcuno dice, a me interessano quelli affettivi ormai ci ho perso speranza, no, questa è una battuta. Dico, abbiamo bisogno di essere ricolmati nell'interno, e tante volte questo desiderio, che nasce magari da carenze che abbiamo avuto nell'infanzia, non ha importanza, ci porta a cercare e a dire chi mi dà amore, chi mi dà amore, chi mi ama, chi mi ama, chi mi ama, e cerchiamo tante volte di entrare in situazioni dove diventiamo oggetto di amore degli altri, ma alla fine spesso questo amore è un amore che non ha un fondamento reale, che non soddisfa, che è un amore che può diventare distruttivo, è un amore che può diventare veramente la trappola della nostra vita. Ecco perché oggi tante persone non vogliono più impegnarsi in un rapporto di amore, perché tanta è tale la delusione, diciamo, nel campo affettivo, che si rimane in questa sorta di distanza, come a dire sì, siamo vicini, stiamo così, però non ci fidiamo più. E tutto questo mina alla base, perché sta avvenendo anche nella Chiesa. C'è questo stare insieme ma non insieme, ma non fidandosi, non affidandosi, non costruendo insieme, mentre Dio ha una capacità di amore che possiamo abbracciare solamente insieme agli altri e che vuole sviluppare in noi, perché insieme abbracciamo questo amore. Ma dicevo, l'amore di Dio ha questa capacità incredibile di disarmarci e di evocare in noi l'amore. Dice la scrittura, noi amiamo perché egli ci ha amato per primo. Quindi questa dimensione realmente dell'amore di Dio può disinibire, può sviluppare, può evocare l'amore che c'è dentro di te, se sei un credente, può chiamare fuori l'amore. Ed è quello che Dio sta cercando, proprio quando tu ti fai schifo, quando tu dici ma sono una cosa inutile, quando dici non ce la posso fare, quando dici sono inadeguato, quando dici sono un fallito, quando dici sono brutto, quando dici nessuno mi considera, quando dici Dio ti espone al suo amore proprio perché? Perché quello evoca Cristo dentro di te, quello fa venire fuori veramente questa dimensione meravigliosa della tua identità nuova. Cioè Dio ci continua a vincere il nostro male con il suo bene, con un amore costante. E noi tante volte vediamo che l'amore costante può disarmare le persone che ci vogliono male o che ci fanno male. Io dico può disarmare, perché c'è un'altra opzione, c'è un'altra realtà. E un esempio di questo la possiamo vedere, guarda, non c'è bisogno neanche che ve lo leggo, cioè proprio nella ultima cena, voi sapete cosa succede? Leggo un verso tanto per raccontarvelo. In Giovanni capitolo 13, dopo che Gesù dice Simon Pietro, gli fece un cenno, Giovanni 13, 24, Simon Pietro gli fece un cenno e disse: dì a colui che, chi è colui a cui si riferisce, perché Gesù aveva detto qualcuno mi tradirà. Ricordate, la scorsa settimana abbiamo parlato del tradimento, tradire, essere traditi, eccetera eccetera. Ed egli, reclinatosi sul petto, rispose allora a Gesù: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Voglio ricordare che intanto la cena per il popolo Israele era un momento grande, la coinonia, la comunione. Non si mangiava di solito col nemico. Per mangiare insieme bisognava essere fortemente in comunione gli uni con gli altri. Ma qua vediamo qualcosa di strano. Cioè, la scrittura ci dice che Gesù, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Era compreso Giuda? Era compreso Giuda. Era compreso pure Giuda, con tutto che Dio sapeva che nel libero arbitrio che Giuda aveva avrebbe preso una posizione negativa. Ma quello su cui voglio fare enfasi un attimo questa mattina, andare verso la conclusione. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui e Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Qualcuno dice: attenzione, quindi se mangio qualcosa... cioè, mi fa più che veleno, se mangio una cosa intossicata mi viene una salmonellosi, mi viene una cosa. No, dopo quel boccone Satana entrò in lui. Abbiamo bisogno di capire perché dopo quel boccone. Perché tante volte nel momento in cui noi esprimiamo l'amore, nel momento in cui veramente siamo limpidi e siamo espressione dell'amore forte di Dio, e Gesù era espressione dell'amore di Dio, nel momento in cui lo esprimiamo pure in un mangiare insieme, che era qualche cosa segno di unità, nel momento in cui dichiariamo unità con qualcuno, è come se questo amore potesse o evocare il bene, richiamare il progetto di Dio nella vita di una persona, o potesse evocare il male, cioè potesse in qualche modo mettere in evidenza il male e quindi in qualche modo renderlo ancora più sensibile, più influenzabile dal demonio, che già ovviamente gli stava facendo il filo, già lo stava tallonando da tanto tempo. Non voglio fare un profilo psicologico di Giuda, però sicuramente il demonio gli stava già dietro, anche quando si frugoliava i soldi della cassa, anche quando faceva magari delle altre cose incomprensibili in una logica spirituale e ragionava molto terra terra. Già sicuramente il male lo stava tallonando, però in quel momento, nell'atto massimo di amore, è come se quando prende il boccone, quindi in qualche modo quando ha comunione con l'amore di Cristo, questo non lo libera, ma anzi evidenzia il male in lui. Fratelli, questo è importante. Perché? Perché l'amore può veramente liberarci, o può veramente permettere alle cose più negative di emergere. Essere amati è qualche cosa che agisce come un detector, come qualche cosa che mette in evidenza poi che cosa c'è veramente nella nostra vita. Quante volte voi avete amato una persona e proprio in quel momento in cui l'avete amata di più, non sto parlando di marito moglie, ma in generale avete contato, vi siete fidati, avete dato tutto, quella persona proprio è venuta fuori col massimo della negatività. Non so se avete fatto esperienza di questo, cioè, come dire, il vostro amore non solo non ha evocato il bene nell'altro, ma ma il vostro amore, la vostra comunione, il vostro essere aperti, il vostro essere totalmente dati ha creato un effetto strano, cioè come ha evidenziato, ha sottolineato, ha evocato il male. Attenzione, io credo che ancora quando il demonio è entrato in Giuda, io credo che lui aveva ancora la possibilità di dire no, aveva ancora la libertà di dire ok, non lo voglio fare questa cosa, ma ovviamente quando il nostro male viene amplificato dal principe di questo mondo diventa molto più distruttivo, cioè diventa veramente ancora di più uno strumento con cui il male ci può fare distruggere qualche cosa intorno a noi. Io credo che dicevo che Giuda era ancora libero e io sono convinto sempre anche oggi, qualcuno di voi ha sentito quel vecchio studio che ho fatto a Roccella dove dicevo ognuno cacci i suoi propri demoni, ancora in quel momento Giuda avrebbe potuto, se dava valore all'amore, se non era disturbato dall'amore, perché tante volte l'amore ci spiazza, l'amore ci disturba, l'amore evoca le parti più cattive. E allora questa mattina Dio ci sta chiedendo ancora una volta cosa vogliamo fare con il suo amore. Cosa vogliamo che il suo amore operi dentro di noi? Ci alziamo un attimo in piedi. Giuda mangiò il boccone. Giuda si avvicinò in qualche modo in questo atto di comunione, di intimità con Gesù. E questo amplificò il male dentro di lui. E tante volte nella mia vita è successo quasi di dire no, Dio, non voglio essere amato, voglio fare di testa mia. Cioè, come a dire, di rifiutare questo amore, di volere fare di testa mia, di volere andare in direzioni dove sapevo che Dio non mi voleva portare. Quindi, nonostante amato da Dio, piuttosto che aprirmi a questo amore, credere in questo amore, abbiamo parlato oggi di un atto di fiducia che Dio ci chiede, mi fido di questo amore, una fiducia piena, in una sfiducia piena nell'amore di Dio ho vissuto dei momenti, dei tempi, anche dei mesi veramente dove il male si è amplificato in me. Ne sa qualcosa mia moglie. In tante forme, in tanti modi. Perché? Perché ero a contatto, mangiavo il boccone, mangiavo ancora la realtà, magari in maniera formale, non me ne ero andato dalla chiesa, non me ne ero andato, però in qualche modo non c'era più una vera comunione con l'amore di Dio, non c'era più una piena fiducia nell'amore di Dio e quindi quello che mangiavo in realtà mi veniva indigesto, non ne facevo niente e dentro di me ancora di più era evocato il male. Certamente tradivo Gesù non nella forma di farlo crocifiggere come fece Giuda, ma in delle forme in cui realmente non seguivo più, non vedevo più, non amavo più la comunione fraterna, non sopportavo più nessuna chiesa, nessuna persona, però all'esterno mantenevo la parvenza, la facciata e il male è evocato in me. Mi ricordo che era così evocato in me che riuscivo a vedere tutte le persone, a giustificare tutto quello che loro facevano come una cosa umana, cioè come dire: non c'è Dio dentro nessuno. Non è vero, non c'è Dio, lo stanno facendo per una motivazione umana, tutto invenzione, tutte false motivazioni, strumentalizzazioni, tante cose, e la mia mente mi già avvezza a questo tipo di ragionamenti, ispirata dal male, mi faceva avere un fastidio tremendo nel vedere le persone che apparentemente gioivano, dicevano: non è possibile, non è vero, non è vero. Il problema era che avevo mangiato quel boccone e il male mi aveva posseduto, non nel senso totale del termine, ma in certe aree della mia mente aveva cominciato a darmi una visuale distorta, al punto tale proprio da fare certe cose sbagliate e da non fregarmene. E poi mi ricordo che, grazie a Dio, se sono qui è perché poi mi sono ravveduto e ho dovuto cacciare i miei demoni, ho dovuto rendermi conto su quello su cui facevano presa e ho dovuto respingerli nel nome di Gesù. E allora a quel punto l'amore di Dio mi ha disarmato. Ma cosa voglio dirvi? Che l'amore di Dio rimane costante, rimane fermo, ma tutta la differenza è legata a come tu lo vivi, a come tu lo gestisci, se ti fidi di questo amore, ti abbandoni a questo amore, se credi veramente nel progetto di Dio. Perché se fai finta, se è solamente una parvenza, se è solamente un'apparenza, in realtà più mangi qualcosa di spirituale, più ti fa veleno. Sarebbe un argomento da approfondire, ma credo che voi già in parte abbiate capito. Il nostro atteggiamento fa la differenza e voglio pregare questa mattina per ognuno di noi di fronte a questo mangiare, a questo boccone, a questo fatto che Gesù ci dà il suo corpo. Anche nella cena del Signore c'è questa simbiosi incredibile. Ricordatevi, per questo alcuni di voi sono malati e muoiono, perché non discernono, perché non comprendono, perché è una comunione falsa, una comunione non reale, ti fa male. Una comunione farisaica ti fa male. Una comunione alla Anania e Saffira mi fa male, ti fa male. Non ci uccide nel senso spirituale totale, ma ci fa entrare in una relazione non vera, non reale, e quello che riceviamo ci intossica. Ma se veramente come piccoli fanciulli questa mattina crediamo, e allora l'amore di Dio ci guarisce, ci libera, ci fa crollare le armature, ci fa crollare le maschere, ci fa crollare i pregiudizi e ci rende ancora di più fratelli, sorelle. Ed è quello che io desidero per la mia vita e desidero per la tua vita. Signore, grazie perché tu hai sparso il tuo amore in una maniera grande, in una maniera forte. Ma possiamo lasciare che questo amore ci disarmi? Possiamo lasciare che questo amore ci conquisti? Possiamo lasciare che questo amore ci trasformi? Che questo amore copra moltitudine di peccati? O lì dove non ci fidiamo? Lì dove in qualche modo sono altri i nostri obiettivi, più o meno consciamente siamo attratti da altre cose? Esporsi al tuo amore peggiorerà la nostra situazione. E io ti prego questa mattina per ognuno di questi miei fratelli, perché di fronte al tuo amore possano lasciare tutte le false aspettative, tutti i progetti umani, tutte le cose che hanno inseguito, tutto quello che è stato il loro obiettivo, tutti i loro idoli, tutti i nostri idoli, tutte quelle cose su cui ci siamo basati per cercare soddisfazione, gratificazione, e possiamo dire: Signore, tu sei il mio Dio, e possiamo sacrificare i nostri Isacco, e possiamo veramente esprimere una fiducia grande in questo amore che ci ha amati, ci ama e ci amerà fino alla fine, e che, se vogliamo, continuerà a trasformarci, a esorcizzare il male nella nostra vita. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Alleluia. Dio vi benedica e l'amore vi continui a trasformare. Anche se tira fuori il male, la grazia tira fuori il male, ma lo tira perché noi poi lo respingiamo. La grazia e l'amore ci fa vedere veramente cosa abbiamo messo nella nostra soffitta. L'amore ci fa vedere cosa abbiamo dentro, ma quando l'amore lo tira fuori un risentimento, tira fuori un odio, tira fuori un'amarezza, tira fuori qualche cosa, abbiamo la possibilità di dire: ok, lo lascio stare, ci rinunzio, lo abbandono, o abbiamo la possibilità di seguire quel desiderio inconscio, quella spinta negativa che l'amore di Dio ha tirato fuori. Non so se è chiaro. A noi la scelta. Dio vi benedica.